in podcast. Benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, attraverso un approfondimento delle varie tematiche e rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Io sono Fernanda Torre, sempre del Comitato Unico di Garanzia.
Io sono Angela Spiteri, anche io del Comitato Unico di Garanzia.
Il tema di oggi sarà conoscere la storia dell'Associazione Libera e delle sue mission. Proprio il 21 marzo, da poco passato, si è ricordata e promossa la giornata della memoria, dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tra i principali scopi dell'Associazione c'è sicuramente la promozione dei diritti alla cittadinanza, alla cultura della legalità democratica e alla giustizia sociale, valorizzando anche la memoria delle vittime di mafia e soprattutto contrastando il dominio mafioso del territorio. Lo faremo in compagnia di Maria José Fava. Buongiorno Maria José.
Buongiorno.
Buongiorno Maria José. Buongiorno. Allora, come oggi siamo in tua compagnia, grazie molto per aver accettato il nostro invito. Tu dal 2010 sei la referente regionale di Libera Piemonte. Ti occupi insomma di Libera ormai con diversi ruoli, in particolare per la costruzione della rete territoriale dell'associazione, coordini tutta una serie di progetti che riguardano la lotta alle mafie, la mafia al nord, l'educazione alla legalità, l'osservazione del territorio, la partecipazione ai processi, insomma di tutto questo si occupa Libera. Quindi magari iniziamo proprio con una domanda che può sembrare scontata, ma in realtà non lo è. Di che cosa si occupa Libera, perché è nata Libera e qual è la mission di Libera?
Allora, prima di tutto grazie per aver scelto di dedicare questo spazio alla nostra associazione. Abbiamo assolutamente bisogno di momenti appunto di racconto, di sensibilizzazione che possano anche raggiungere magari i giovani, i ragazzi che non riusciamo a raggiungere attraverso gli altri percorsi. Su cosa faccia Libera avete già fatto un bel anticipo voi appunto con la presentazione. Libera nasce 28 anni fa, ormai abbiamo compiuto 28 anni il 25 marzo, ma nasce prima in realtà a livello di sogno, di percorso e di impegno, perché nasce dopo le stragi del 92, la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, e le stragi del 93, perché tutti ricordiamo le stragi del 92, ma spesso invece non si ricordano le stragi del 93, che proprio quest'anno vedono 30 anni da quando sono accadute, stragi che riguardano altri territori rispetto a quelli a cui si guardava pensando alle mafie 30 anni fa, perché c'è la strage di Firenze, in via dei Gergovi, c'è Milano e poi ci sono le bombe a Roma. Quindi Libera nasce dopo questi fatti così importanti, questi fatti così gravi, questi fatti che ci hanno rappresentato la forza e la violenza della mafia siciliana come Cosa Nostra, ma nasce come presa di responsabilità che deve essere sinergica, totale e riguardare tutto il territorio. Infatti nasce come coordinamento nazionale che ha le sue attività e il suo impegno dalla Val d'Aosta fino alla punta estrema della Sicilia, nasce per portare avanti un percorso che sia contro la cultura mafiosa e la cultura corruttiva, che sono culture che ci riguardano tutti e che non riguardano soltanto un pezzo del nostro territorio, e nasce perché già 30 anni fa avevamo chiaro che le mafie non avevano interessi soltanto in una parte del nostro territorio, nelle regioni di origine, ma che avevano interessi e che guardavano e avevano già attività in tutto il paese per quanto riguarda l'Italia, e oggi possiamo dirci tranquillamente in tutto il mondo. Quindi Libera, diciamo, i suoi obiettivi, il suo sogno, la sua missione nel suo nome: liberare il paese dalle mafie.
Grazie mille, grazie Maria José. Direi di fare un brevissimo intermezzo musicale e poi continuiamo con il resto della puntata.
Benissimo.
Take me there.
Eccoci ritornati a Cooking Podcast, sempre in compagnia di Maria José. Direi, Angela, che possiamo procedere con la seconda domanda, vai
sì,
pure.
Sì, esatto. Io tra l'altro sono una siciliana cresciuta e nata in Sicilia negli anni Ottanta, quindi ho proprio vissuto quel periodo lì. E lo ricordo come un periodo di grande paura e di terrore. Quindi la seconda domanda che vorrei fare è se sono cambiate le paure, la percezione e anche un po' l'atteggiamento, l'indifferenza o come dire l'interesse verso queste tematiche nella nostra società e nella nostra comunità rispetto alla componente mafiosa, ovviamente la presenza della componente mafiosa.
Certo, è una domanda importante e molto complessa perché porta con sé la complessità stessa delle mafie, della loro organizzazione e delle loro attività, infiltrazione e radicamenti in tutto il nostro paese. Io appunto la prima cosa che mi viene da dire è che sicuramente la Sicilia dopo le stragi del 92 ha fatto un grande percorso anche di cultura contro la cultura mafiosa, sono nate tante realtà, tanti coordinamenti, ricordiamo tutti dopo il 92 le lenzuola bianche sui balconi di Palermo, le scuole che sono scese in piazza, le fiaccolate. Quindi sicuramente in Sicilia, non che in Sicilia non ci siano più le mafie, assolutamente, però ci sono state tante reazioni della parte sana della Sicilia, la maggioranza dei cittadini siciliani. Altra riflessione è quella che riguarda più il lavoro che faccio io, che vuol dire le mafie al nord. Al nord per tanti anni, in Piemonte, ma penso anche alla Lombardia, alla Liguria, al Veneto, quindi alle ricche, diciamo, come le immaginavamo, regioni del nord, il problema delle mafie è stato sottovalutato, è stato messo da parte, le stesse vittime delle mafie del nord sono state rimosse. Per tantissimi anni abbiamo pensato che quelli che erano già degli indicatori chiari della presenza delle mafie sul nostro territorio fosse qualcosa che non ci riguardava, che riguardava soltanto, diciamo, persone che arrivavano da altre regioni e che portavano avanti queste pratiche sul nostro territorio. Ci sono volute le grandi operazioni del 2010 in poi, 2010 fino al finito per la Lombardia, 2011 Minotauro in Piemonte, Maglio in Liguria, poi 2015 arriverà in Emilia Romagna, adesso ci sono operazioni anche in Veneto, in Trentino Alto Adige, quindi queste grandi operazioni che hanno dovuto per forza aprire gli occhi a tutti quanti e svelarci quale sia stato negli anni l'infiltrazione o il radicamento, perché sono situazioni diverse e non bisogna mai né generalizzare né creare falsi allarmismi, ma bisogna anche smettere di sottovalutare. Quindi le percezioni sono cambiate, oggi non si troverà nessuno anche nel nord Italia che dice che non ci sono le mafie al nord. Però un'altra cosa è analizzarle, capirle e capire che come si sono radicate sul nostro territorio e soprattutto, che per noi è la cosa più importante, quali le responsabilità hanno avuto i nostri territori, perché le mafie non è che conquistano come spesso sembrano, non sono un cancro che fa ammalare un povero tessuto sano. Se le mafie si sono radicate o infiltrate o hanno costruito rapporti nei territori è perché hanno trovato dei territori accoglienti e permeabili, quindi hanno trovato soggetti sui territori che avevano, c'era un libro di tanti anni fa, Voglia di mafia, che hanno chiesto i servizi alle mafie, che con le mafie hanno fatto affari o con le mafie hanno colluso. Questo è un elemento fondamentale che al nord dobbiamo avere ben chiaro, perché sicuramente abbiamo tanti anticorpi, ma c'è anche chi ha avuto ed ha bisogno dei servizi, perché le mafie danno servizi, e questo è l'elemento fondamentale che dobbiamo avere tutti chiaro, danno servizi illegali, ma possono dare anche servizi, diciamo, scorciatoie illegali per servizi legali, pensiamo al traffico di rifiuti per esempio. E quindi le mafie si radicano sul nostro territorio perché un po' c'è stata sottovalutazione, mancanza di conoscenza, ma anche collusioni con pezzi, non bisogna mai generalizzare, ma della politica, del mondo dell'economia, come le grandi operazioni ci stanno dicendo.
Certamente, grazie.
Grazie veramente, molto, come dire, in pochi minuti sei stata in grado di darci dei concetti estremamente ampi. Ci fermiamo un secondino e poi ritorniamo con la seconda parte, grazie. Eccoci di nuovo qui a Kug in Podcast, siamo sempre in compagnia di Maria José, in rappresentanza di Libera. Vorrei adesso centrare questa, sembra corposa domanda e piena di, come dire, contenuto. Sappiamo che la mafia è ormai, come dire, perfettamente infiltrata in ogni ambiente, non è più da tempo ormai quell'immagine del criminale stereotipato che fa affari con le droghe o le armi. Per certi versi la mafia si manifesta anche in alcuni atteggiamenti spocchiosi, prevaricazione. La domanda è, può essere ancora più insidiosa? Sappiamo che sa camuffarsi tra la gente comune, come saperla riconoscere e soprattutto contrastare?
Allora, prima di tutto credo che sia importante dirsi, almeno io lo dico per la piccola esperienza che ho guardando il Piemonte, avendo frequentato processi, incontrato forze dell'ordine, confrontatomi con professori universitari che si occupano di questi temi, e che per quanto riguarda la 'ndrangheta sui nostri territori è sempre difficile da definire, perché una cosa è un'altra. La prima attività fondamentale delle mafie rimane il traffico di droga, quindi questa rimane l'attività principale, l'attività che gli permette di guadagnare tantissimo denaro. Tutto questo denaro poi ha bisogno di essere riciclato, ripulito, e quindi poi ci sono anche tante altre attività connesse, anche che riguardano le attività legali che le organizzazioni criminali portano avanti, perché hanno bisogno di attività legali, di negozi, di fabbriche, di aziende, di ristoranti, per riciclare il quantitativo enorme di denaro che arriva dalle attività illecite, che continuano ad essere il traffico di droga, il traffico di armi, il traffico di esseri umani, il traffico di organi. Poi ci sono le attività intermedie, quelle grigie, quindi gli appalti e altre attività, appunto, poi c'è l'estorsione, c'è l'usura, le attività continuano a essere tante, e in più naturalmente loro corrono, grazie anche a rapporti con grandi professionisti che sono esterni alle mafie ma che con le mafie collaborano, quindi con commercialisti, notai, ingegneri, architetti, banchieri, loro poi dice, appunto, qualsiasi forma di arricchimento possibile cercano di metterlo in atto, quindi dalla borsa agli investimenti bitcoin, quindi la grande capacità delle mafie di essere molto veloci nell'organizzare, costruire contatti e rapporti che la portino a raggiungere due obiettivi che hanno le mafie: i soldi e il potere e il controllo del territorio. Questi sono gli obiettivi fondamentali attraverso la costruzione di un capitale sociale, che sono tutti i rapporti che riescono a costruire all'interno dell'organizzazione e all'esterno dell'organizzazione, che poi è la grande forza. Questo per dare proprio un quadro delle attività. Su come, allora, le mafie al nord in particolare hanno avuto certo una capacità anche di inserirsi nei contesti. C'è un'intercettazione molto interessante a Torino, nella provincia di Torino, di un boss che dice a un altro boss: hai trovato un lavoro? No, ma guarda che tu in Piemonte devi trovare un lavoro. Quindi anche loro certo si inseriscono, ma anche perché dobbiamo smettere di pensare che siano altro, sono persone assolutamente come noi, che portano i bambini a scuola, che li portano a giocare alla squadra di calcio, che hanno una famiglia, che comprano dal panettiere. Questa è anche una visione che dobbiamo un po' cambiare, no? Non sono i visitors, per chi è anziana come me, che conquistano, gli extraterrestri che conquistano i marziani, sono persone come siamo noi, che portano avanti le loro attività alcune anche lecite, perché alcune volte sono lecite, e poi tutta la parte di attività lecite per raggiungere quegli obiettivi che ci dicevamo prima. Per capire che ci sono, diciamo, per capire alcune dinamiche, uno, non dobbiamo cercare nessun tipo di scorciatoia illegale noi per primi per risolvere dei problemi nel mondo del lavoro, nel mondo dell'imprenditoria. Quindi questa è una delle prime cose che abbiamo visto nei processi accadere sul nostro territorio. Non dobbiamo cercare, non dobbiamo creare la domanda. Dall'altro, dobbiamo fare attenzione che alcune dinamiche che ci vengono proposte da altri soggetti, alcune modalità, alcune richieste, rendersi conto di che tipologia di richieste sono. E guardate che a un certo punto si capisce. Mi ha insegnato un bravo professore universitario che le organizzazioni criminali cercano di stare più nascoste possibili, ma poi quando devono dire chi sono, lo dicono. Per esempio, c'erano alcuni boss che a Torino, dopo una certa operazione importante, andavano in giro e dicevano: guardate che noi siamo quelli di Minotauro, come per dire, guardate che noi abbiamo questo calibro criminale. Quindi diciamo che se ci si trova dentro a certi contesti, anche se pensate al contesto delle elezioni, se qualcuno viene e mi offre 1000 voti, io dovrei chiedergli perché e chiedermi perché a questo importante pacchetto di voti. Magari c'ha 1000 parenti ed è tutto benissimo, ma magari c'è qualcos'altro dietro.
Certo, quindi diciamo due punti possiamo focalizzare: non scorciatoie, proprio per tagliare la domanda direttamente alla fonte, e intercettare le tipologie di richieste e riconoscerle, insomma. E per chiudere, visto che abbiamo citato prima un libro, Voglia di Mafia, se possiamo ricordare anche l'autore e altri, se ce ne sono altri suggerimenti per acquisire più notizie, avere una consapevolezza maggiore sul fenomeno. Quindi non so se ci sono altri libri o documentari o anche la visione di un film, insomma, interessante che può, come dire, aumentare la consapevolezza.
Allora, per me è un libro importantissimo, perdonatemi, di Voglia di Mafia, era un libro di tantissimi anni fa, non mi ricordo l'autore. Libro che per me è un libro importante, è una ricerca sociologica che consiglio a chiunque voglia capirne di più. Si chiama Le mafie del Nord, quindi non al Nord ma del Nord, e del professor Rocco Sciarrone dell'Università di Torino. È una ricerca su 7 regioni del Nord Italia. Tra queste regioni c'è anche il Piemonte, una ricerca fatta dopo l'operazione Minotauro. Quello svela tante cose, ci fa capire veramente tante cose su come si siano radicate nei nostri territori, nelle regioni del Nord Italia. È un libro, diciamo, da studi universitari, ma voi siete studenti universitari, però l'abbiamo letto in tanti che si occupano di questi temi. Su un altro nome, più che da dirvi un film o una serie, dico un nome sul quale spero che possiate fare ricerca le persone che ci stanno ascoltando, che è il nome di Bruno Caccia, un nome che di solito non dice nulla ai piemontesi e ai torinesi e invece dovrebbe dirgli tanto, perché Bruno Caccia è stato ucciso il 26 giugno del 1983, quest'anno saranno i 40 anni del suo omicidio, ed era il procuratore capo della Repubblica di Torino ed è l'unico magistrato ucciso dalle mafie al Nord Italia, che spesso il Nord Italia si è dimenticato. Quindi vi consiglio di andare a cercare la storia di quest'uomo, su cui non c'è ancora né un film né un dossier, ci sono alcuni saggi, ma su internet si trovano tante cose.
Grazie. Mentre parlavi abbiamo cercato i due autori di Voglia di Mafia, abbiamo visto che sono Enrico Bellavia e Salvo Palazzolo, quindi grazie per questi tre importanti suggerimenti. E direi, insomma, che ti ringraziamo, sia io che Angela, per questa importantissima panoramica che hai fatto, sperando che sia di auspicio, no, per il pubblico, di incominciare anche a cercare nuovi spunti e conoscere e cercare di avvicinarsi anche a tutto quello che Libera cerca di fare ogni giorno. Angela, non so se vuoi aggiungere qualcosina.
Aggiungo soltanto quindi di andare su libera.it, correggimi se sbaglio, e cercare la storia di Bruno Caccia a questo punto, per liberapiemonte.it, ok, e cercare la storia di Bruno Caccia, l'unico magistrato ucciso nel centro nord dalla mafia.
Esatto. Grazie mille, grazie a voi, Maria Iosè.
E magari ci conosceremo presto. Grazie.
Assolutamente.
Mille.
Grazie molto.
A presto. Cooking Podcast.